Ed eccoci allora nel nostro consueto appuntamento, che però oggi ha una sua conclusione stagionale con Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla salute, che ancora non va in vacanza, quindi evidentemente. Sottosegretario, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Diciamo che le vacanze da un anno a questa parte, sottosegretario, sono un po' così, diciamo,
Sì,
relative.
direi da qualche anno a dire il
Da
vero.
qualche anno, sì.
Certamente questo è l'anno in cui, diciamo, non possiamo nemmeno pensarci alle vacanze. Dobbiamo uscire da questa crisi legata al Covid e ci sarà tempo per, diciamo, prendere una boccata di respiro, ma
Certo.
insomma, è questo il momento per farlo.
Sottosegretario, agosto è un mese importante, anche per una serie di vostre valutazioni come governo, insomma, per tutta una serie di valutazioni che si possono fare anche nei comportamenti, i vaccini, alcune regioni che cominciano a avere qualche problemino. Che cosa, insomma, sta notando lei in questo momento?
Ma sicuramente, diciamo, forse la cosa più grave in assoluto accaduta è l'attacco hacker per la regione Lazio. Credo che questo sia ovviamente la cosa peggiore che sia accaduta negli ultimi giorni. Agosto sarà un mese nel quale spero che con una comunicazione migliore, ma soprattutto quotidiana, costante da parte di questo ministero, di tutte le istituzioni, si possano avvicinare quante più persone possibile alla vaccinazione. Perché? Perché poi arriverà, diciamo, un settembre con la ripresa della scuola, con la ripresa delle attività, col cambio di stagione. Attenzione, col cambio di stagione, quindi osserviamo ciò che accade in Nord Europa per la fine di agosto. Il Nord Europa di solito ha temperature che diciamo, anticipano quello che sarà da noi a fine settembre, quindi osserviamo e prepariamoci. Non possiamo essere, diciamo, impreparati come diagnostica, quindi come tamponi, e usiamo agosto per vaccinare ancora più persone, per essere ancora più pronti per la ripresa dopo la pausa estiva, diciamo, di tutte quante le attività, sperando che proprio grazie alla vaccinazione questa ondata sia limitata come numero di persone, numero di ricoveri, numero di morti. Politicamente,
Certo.
visto che era questa la domanda
Sì.
iniziale, è un momento di, diciamo, anche per prendere fiato, voglio dire, no? Perché poi nelle ultime settimane si è parlato tanto di riforma della giustizia, di via De Zan,
Sì.
e tantissime altre cose. Credo che una giusta pausa un giusto dialogo possa aiutare una nazione che non si è piegata al virus, perché ne stiamo uscendo a testa alta, e credo e spero che, diciamo, questi ultimi mesi di legislatura, perché manca, alla fine manca un anno e mezzo, possano vedere un ulteriore maggior dialogo. E col governo Draghi, devo dire, è migliorato non poco, no? Perché diciamo, stiamo tutti più o meno remando verso la stessa direzione, che quindi possa vedere l'ultimo periodo della legislatura fino a oltre, ovviamente, l'elezione del Presidente, che sarà a febbraio. Quindi
Sì.
direi aspettiamo l'ultimo anno e mezzo con un'Italia più unita sotto la stessa bandiera, ecco.
Senta, ne stiamo uscendo a testa alta, lei dice, quindi per esempio il segnale che arriva dalla Sardegna, no? Terapie intensive che toccano il 10%, si parla di zona gialla, come dire, non sottovalutare ovviamente, ma neanche farne un simbolo di un cortocircuito, addirittura di un ritorno al passato per quanto riguarda il COVID.
Guardi, l'utilizzo dei posti in terapia intensiva in un periodo in cui non vi è una pressione come quella che stiamo vedendo va anche letto con giudizio, nel senso che se guarda i dati della Sardegna, vedrà che vi è un 10% di posti in terapia intensiva occupati, ma una percentuale molto più bassa di posti di medicina, che significa che aspetterti prima di dire che la situazione sta raggiungendo la soglia per il giallo. È possibile, voglio dire, è probabile, però attenzione, perché vede, quando tu hai posti di terapia intensiva libera, è possibile che tu ricoveri in terapia intensiva dei pazienti che diciamo sicuramente hanno bisogno della terapia intensiva, ma che hanno poi un turnover su quei posti letto molto veloce, perché avendo la disponibilità, non so, li porti in terapia intensiva, certo, molto prima ed escono molto prima. Viceversa, se vi ricordate un anno fa, quando le terapie intensive erano occupate, è chiaro che anche l'accesso alla terapia intensiva era magari ritardato per con pazienti sicuramente più gravi, pazienti più anziani, pazienti più compromessi e pazienti che avevano bisogno di più giorni di terapia intensiva. Quindi attenzione a questi numeri, perché soprattutto certo, oggi la circolazione del virus nei soggetti più giovani che possono necessitare terapia intensiva però hanno magari meno morbidità, questi numeri possono fluttuare con maggior velocità, quindi vediamo nel tempo quello che accade, ecco.
Assolutamente. Un ascoltatore ci scrive, credo che sia anche sono sicuro che è ironico ovviamente questo messaggio, scrive: buongiorno, è possibile separare i vaccinati dai non vaccinati? Grazie. Vabbè, questo non è possibile, perché ovviamente la nostra vita quotidiana neanche sappiamo, ed è giusto così, non sapere ovviamente se siamo all'interno di un centro commerciale o stiamo prendendo un caffè vicino a una persona non vaccinata. Però questo mi dà l'opportunità per chiederle una cosa, che è un po' la domanda delle 100 pistole che aleggia in tutti i dibattiti adesso, al mare, a cena, tra amici, parenti, no? Dalla parte di una corrente di pensiero che non voglio neanche chiamare Novax, diciamo quella un po' più scettica, quella che vuole ragionare di più, che mostra più, che sviluppa più criticità di ragionamento rispetto ai vaccini, dice: ma scusate, ma qual è il problema? Anche rispetto al Green Pass, qual è il problema? Ci sono i vaccinati, che essendo vaccinati, pure se prendono il virus, non avranno problemi. I vaccinati comunque possono trasmettere il virus, cioè possono essere positivi, e come un non vaccinato trasmettere il virus. A questo punto, la non vaccinazione perché diventa un problema? Se è semplicemente la mia libera scelta e la mia assunzione di un rischio, quello solo ne sono consapevole, più o meno consapevole, che magari potrei ammalarvi più o meno gravemente. Cosa risponderebbe di fronte a questo ragionamento che immagino avrà sentito tante volte, sottosegretario?
Ma voglio dire, se tu hai l'opportunità attraverso una vaccinazione di evitarti l'intubazione o di evitarti di andare in ospedale, perché guardi, io fui malato lo scorso anno, no?
Era, sì, come no. Era,
e il sabato io ebbi la diagnosi il venerdì di positività, e il sabato morì un operatore del 118 che aveva la mia età, anzi 3 anni meno di me.
Sì, me lo ricordo.
Apparentemente era in buona salute, voglio dire, cioè, se diceva no, muoiono gli anziani,
sì,
però poi alla fine muoiono anche i giovani. Allora uno il discorso può dire: io non mi faccio il vaccino perché tanto sono giovane, forte e vigoroso, non morirò. E probabilmente è così, nel senso, nella stragrande maggioranza dei casi non morirai. Però siccome per la reazione diciamo a questo virus c'è anche una base genetica, ci può essere una predisposizione, ci può essere diciamo una malattia sottostante di cui tu non sei a conoscenza, non puoi sapere se quella persona che morirà o sarà intubata sarai proprio tu. E allora perché prendersi un rischio del genere quando a monte sai che esiste un vaccino che non dà disturbi? Guardi, io ho fatto il vaccino e vi dico, non ho avuto nemmeno il fastidio al braccio. Mia moglie che allatta, e lo dico che allatta perché così entra anche il messaggio,
certo,
della donna in gravidanza, la donna che allatta, ha fatto il vaccino e il massimo che ha avuto è stato un po' di fastidio al braccio che le sarà durato 24 ore.
Sì.
E sicuramente ci sono anche reazioni avverse, ma sono molto limitate, molto piccole comparato al numero impressionante di vaccini che vengono fatti, però ti sei messo in sicurezza.
Certo.
E ti sei messo in sicurezza perché puoi avere 35 anni e morire, puoi averne 50, 49 come me e morire, ma perché rischiare? Cioè questo, cioè io, è vero che uno dice non me lo faccio perché tanto sto bene, e poi se me lo faccio sono affari miei, perché io ho sentito anche questi discorsi, voglio dire la vita è la mia,
la vita è la mia.
Ed è giusto, attenzione, ma attenzione, è giusto, cioè è comprensibile, attenzione, cioè non lo metto in dubbio, ma da medico ti dico, ma hai ragione, io capisco quello che tu pensi, ma io voglio provare a convincerti che è una stupidaggine quella che dici, nel senso che è condivisibile, ma scientificamente io voglio invitarti, certo, a riflettere sul fatto che il vaccino può esserti utile. È una stupidaggine dal punto di vista scientifico, non lo è dal punto,
esatto,
di vista,
esatto,
della, diciamo, della sensibilità della persona. Però io da medico, dal punto di vista scientifico, guarda che stai dicendo una stupidaggine, perché io posso aiutarti a farti capire questa cosa, però poi la libertà è la tua.
Certo.
Però capite che quando poi vi è un virus che circola diventa anche un problema di comunità, perché vedi un tumore e tu non vuoi operarti, non vuoi fare la chemioterapia, io rispetto la tua decisione. Però è anche mio compito cercarti di far capire che io posso aiutarti come servizio sanitario, come medico. Però vedi, il tumore è il tuo e tu sei libero di scegliere la tua vita. Io posso consigliarti, aiutarti e prenderti per mano nel percorso della guarigione, o anche purtroppo della non guarigione, perché il mio compito è accompagnarti anche nella non guarigione e purtroppo anche verso la morte, se la malattia prende il sopravvento. Con un virus che circola, il problema è di società, è un problema di comunità, e allora anche oltre la cosa personale c'è il problema di comunità. La verità è che questo virus, a differenza di una brutta malattia o di un tumore o di altre malattie, pensi sempre che possa colpire qualcun altro. Però quel qualcun altro, faccio fatica a pensare che con il numero di morti, 130.000 morti in Italia, ognuno di noi avrà avuto un parente, un amico, un familiare, un vicino che si è preso questo virus. E allora basterebbe farsi una chiacchierata con quella famiglia che magari ha subito il lutto, con quella famiglia che magari ha avuto il paziente, il parente intubato, e dire ma perché non dovrei farmelo, ma perché devo rischiare una cosa del genere?
Cioè, certo. Faccio fatica, no, a no, è così,
persone
è
che
così.
Non hanno un qualcuno che ha avuto un problema del genere.
È così.
Chiunque intorno a noi ha avuto un familiare, un parente, un cugino, un vicino che ha avuto la malattia o che è pure morto, perché 130.000 persone non sono poche. Ecco, basta farci una chiacchierata con qualcuno,
certo,
con
certo, qualcuno che la libera scelta c'è per tutto, c'è anche per cose minori. Tu puoi pure decidere di dire io ho la carie, me la tengo, non voglio andare al dentista. E il dentista ti dice va bene, fai quello che vuoi, non è un problema. Il problema è che poi dalla carie si passa all'infezione e poi può accadere qualche cosa che magari ti costringe magari a operarti alla gengiva. Ecco, questo è il tema, non è il tema della libera scelta. La libera scelta non la mette in discussione nessuno. Poi sottosegretario, leggevo suo collega Mantovani che oggi faceva un appello sul Corriere della Sera. Ci sono casi di adolescenti che finiscono in terapia intensiva e c'è anche questa comparsa di una malattia nuova, una multinfiammazione sistemica che interessa tutto l'organismo derivante dal Covid. Quindi, come vedete, insomma, si deve stare tranquilli, ma la situazione purtroppo è complessa, è ancora abbastanza complicata, no, sottosegretario? Questo è il punto.
Purtroppo, diciamo, questo è quello che accade quando combatti un nemico invisibile che noi abbiamo reso visibile, perché lo abbiamo studiato molto in questo anno e mezzo.
Certo.
Abbiamo oggi qualcosa che lo scorso anno era insperato, come tempi, voglio dire, che è il vaccino, usiamolo.
Assolutamente. Sì. Sottosegretario, io la ringrazio per oggi e la ringrazio per tutta la stagione, perché oggi, diciamo così, chiudiamo i battenti questa settimana della trasmissione, che riprenderemo a pieno ritmo a settembre. E, insomma, se lei accetterà di nuovo il nostro invito, riproporremo questo appuntamento settimanale, che è stato veramente un faccia a faccia, un guardarsi negli occhi, anche se nella radio questo non ce lo fa fare, ma un guardarsi negli occhi con lei per quanto riguarda il punto Covid. Quindi in caso ci risentiamo a settembre.
Grazie.
Grazie a lei.
Buon lavoro.
Grazie a lei.
Buon lavoro.